si va su, si mette a posto, si taglia l'erba, si vernicia, si fanno tanti lavori, eh? E di questo anche noi come usufruitori del campeggio dobbiamo essere consapevoli, diamo una mano. Amen. Gloria a Dio. Amen. Ci vogliamo rivolgere alla parola di Dio adesso, fratelli e sorelle. E leggiamo capitolo 10 di Marco, Vangelo di Marco. Una storia molto conosciuta. Marco 10 dal verso 46. La guarigione del cieco Bartimeo. E allora qualcuno dice, io ho già sentito questa storia, l'hai predicata 10.000 volte, l'ho sentita predicare da predicatori molto migliori di te, mi alzo e me ne vado a casa, che tanto già la conosco la storia. Ma sai che c'è? Che Dio, anche una storia che la conosci bene, ti meraviglia perché ti esce fuori qualche cosa, qualche spunto che tu non l'avevi considerato. Amen. E io questa cosa di questa sera non è che l'avevo molto considerata. Leggiamo Marco capitolo 10 dal verso 46. Dio sia lodato. Poi giunsero a Gerico e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco, dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che io ti faccia? Il cieco gli disse: Rabbunì, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Gloria al nome del Signore. E in particolare ci soffermeremo sul verso 48. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Quello gridava più forte. Gesù sta andando a Gerusalemme, è il suo ultimo viaggio. Fratelli, sorelle, Gesù passa per Gerico e poi si dirige verso Gerusalemme. E a Gerusalemme lui farà l'ultima cena. Sappiamo che verrà accolto in maniera trionfale a Gerusalemme: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Leggetevelo poi a casa, i capitoli successivi. Ma Gesù, dopo pochi giorni, verrà arrestato e condannato e crocifisso. Quindi stiamo parlando dell'ultima parte del ministero di Gesù. Gesù per l'ultima volta passava lì da Gerico, entra in Gerico, attraversa Gerico, esce da Gerico e mentre usciva da Gerico, lungo la strada, c'è questo mendicante. Bartimeo, il figlio di Timeo. Ora, mi sono domandato perché solo Marco degli evangelisti dei Vangeli sinottici, già vi ho spiegato cosa sono i Vangeli sinottici, sono i Vangeli che raccontano più o meno gli stessi episodi della vita di Gesù. Anche Matteo e Luca raccontano questo episodio, ma l'unico degli evangelisti che dice il nome del cieco è Marco, e precisa che era il figlio di Timeo, Bar Timeo, cioè Bar significa in aramaico figlio di. Lo ripete due volte, il figlio di Timeo, Bar Timeo. Ma chi era questo Timeo? Boh, in realtà non ci sono tracce di questo Timeo nel resto dei Vangeli e del Nuovo Testamento. Io ho pensato che comunque Marco lo conoscesse, questo Timeo, perché altrimenti perché mettere il nome di quest'uomo? Fatto sta che questo Timeo aveva un figlio cieco mendicante e non sappiamo se questo Timeo era vivo o era morto. Probabilmente se fosse stato vivo avrebbe cercato lui di occuparsi di questo figlio, ma non c'era più probabilmente questo Timeo. E quindi vogliamo dire che questa vita di quest'uomo cieco, mendicante, seduto presso la strada, cioè lui stava lì nella polvere, aspettava che qualcuno gli desse qualcosa, un po' di un pezzo di pane piuttosto che una monetina o qualche cosa, era veramente un uomo derelitto. Ma chissà se proprio suo padre, questo Timeo, che Marco sembra aver conosciuto, forse era una persona che aveva incontrato Gesù. Chi lo sa? Lasciatemi un po' spaziare con la fantasia. Perché Marco, discepolo di Gesù, conosce Timeo? O conosceva Timeo? Una cosa è certa, che c'è un collegamento. Bartimeo sapeva chi era Gesù. Pur essendo un mendicante, pur vivendo lungo una strada polverosa, voi direte, ma sì, ma chi non conosceva la storia di Gesù a quei tempi? Tutti sapevano di Gesù. Sì, ma nella condizione di quest'uomo non era facile conoscere gli avvenimenti delle zone. Quanti si fermavano a parlare, a conversare con questo mendicante? Dovete anche considerare una cosa. Al tempo di Gesù, gli ebrei consideravano le persone menomate, gli zoppi, i ciechi, figuriamoci i lebbrosi, come persone maledette da Dio. Cioè il concetto che vigeva all'epoca era che se qualcuno aveva una disgrazia nella vita, aveva fatto qualcosa che non doveva fare e Dio l'aveva punito, pensate, no? E quindi che vita di relazioni aveva questo cieco mendicante solo che si trovava lungo la strada alla porta di Gerico? Chi gli raccontava le storie o la storia di Gesù? E io ho pensato, ma forse sto Timeo avrà avuto dei contatti con Gesù, con i discepoli, chissà. Prima di scomparire, prima di essere solo un nome, solo il padre di questo poveretto cieco. Chissà se proprio questo padre era andato dal figlio e gli aveva raccontato di aver incontrato un uomo straordinario, un maestro senza limiti, che faceva cose meravigliose. E forse gli avrà anche detto, figlio mio, certo, se ci fosse Gesù qui, io gli ho visto fare cose meravigliose. Gli ho visto compiere miracoli, risuscitare i morti, guarire gli ammalati. Chissà, forse potrebbe guarire pure te. Una cosa è certa, non sappiamo chi gliel'abbia detto, ma Bartimeo sapeva di Gesù. Bartimeo sapeva chi era Gesù. Un cieco mendicante. E Gesù esce da Gerico con i suoi discepoli e c'è una grande folla, e quindi Bartimeo, come tutte le persone non vedenti, aveva l'orecchio molto capace di ascoltare. Sentì il rumore della folla, sentì parlare la folla, sentì gridare, e in mezzo a questa folla gli sembrava di sentire un entusiasmo, gli sembrava di sentire qualcosa di positivo. Non era un rumore di una folla come può essere, so, quando c'è una disgrazia, quando succede qualcosa di brutto, ma c'era euforia, c'era entusiasmo. E allora domanda: ma cosa sta avvenendo? E udito che chi passava era Gesù il Nazareno. Quel Gesù di cui lui aveva sentito parlare, lasciatemi dire così con la mia fantasia, forse dal suo defunto padre. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno. Gli si è messa in moto quella parte che dovrebbe mettersi in moto a ciascuno di noi, la fede. Gli si è messa in moto la fede. Un uomo senza speranza. E allora capisci che questa è la sua occasione. E quando capisci che c'è la tua occasione, coglila. Non la lasciare passare. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. È interessante, figlio di Davide. In altri casi Gesù viene chiamato figlio di Davide. Molto più spesso veniva chiamato maestro, Signore, ma figlio di Davide è un'espressione particolare che si addice al Messia, all'unto di Dio, al Cristo. Cioè Bartimeo sicuramente aveva elaborato nella sua mente che quel Gesù di cui forse il padre gli aveva parlato e di cui forse gli aveva detto: chissà se è Lui quello che deve venire, il Messia, quello di cui hanno parlato i profeti, perché è scritto che dalla discendenza di Davide verrà colui che dominerà in Israele. Non c'è molto tempo, Bartimeo. La folla passa, grida, urla, e lui si mette a gridare, perché sa che deve segnalare la sua posizione a Gesù. Grida al Signore perché deve segnalare dove sta Lui. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E queste parole all'inizio sembrano scontrarsi con questo muro di folla che già acclamava, già parlava a voce alta. C'era un grande brusio, e allora lui si mette a gridare: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. È interessante. Cosa fa la gente? Molti lo sgridavano perché tacesse. Oh, stai calmo, che te gridi? Stai zitto, stai buono. Tu sei solo un mendicante, sei lì al posto tuo. Il tuo mestiere è di fare il mendicante. Sei cieco e mendicante, resta lì. Questo è il mondo. Questo è il mondo. Anche il mondo religioso è così. Gente che era lì con la folla, che stavano intorno a Gesù. stai zitto, non dare fastidio, non turbare la festa. Gesù sta passando, sta andando a Gerusalemme, lì sarà accolto con tutti gli onori. Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ebbene, questi stessi saranno quelli che poi grideranno crocifiggilo, crocifiggilo. La folla è così. La folla cambia idea repentinamente. Soprattutto la folla non si interessa del singolo. Specialmente se dà un po' fastidio. E il cieco Bartimeo era un fastidio in questo corteo acclamante e giubilante che seguiva Gesù e i discepoli. Lo sgridavano, è interessante, lui gridava e quelli veniva e lui e la folla lo invitava con grida a tacere. Cioè lui gridava, Gesù figlio di Davide, zitto, 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 Gesù figlio di Davide, sei zitto, non parla, sei zitto, lo sgridavano. Non ti aspettare mai che il mondo ti aiuta, eh? Il mondo non ti aiuterà mai. Il mondo, abbiamo cantato, non ci appartiene più, il Signore ci ha tirati fuori. Il mondo non ti aiuterà ad andare da Gesù. Non ti aspettare aiuto da chi non conosce il Signore. Ti sgrideranno perché tu chiedi aiuto a Gesù. Ma qui c'è la cosa che mi ha colpito. Molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte. Più forte. È interessante. Gridava più forte di quelli che lo sgridavano perché tacesse. Gridava più forte. La sua voce superava quella di quelli che volevano farlo stare zitto. Dobbiamo gridare più forte, fratelli. Tu ed io, se vogliamo l'intervento di Gesù nella nostra vita, dobbiamo gridare più forte. Tu preghi il Signore nella prova, nella tua condizione, e la miseria ti potrebbe chiudere la bocca, ma è la tua occasione, passa Gesù, e allora tu devi gridare più forte, più forte. Devi gridare più forte. E il mondo ti vuole mettere a tacere. Ma cosa gridi? Ma lo vedi che non c'è speranza per te? Ma lo vedi che tutto va a rotoli? Cosa gridi a Gesù? Perché continui a gridare a Gesù? E poi il mondo fa i suoi ragionamenti, no? Ma lo vedi, tu sei un cieco, sei mendicante, se Gesù ti avesse voluto bene non saresti in queste condizioni, quindi Dio non si occupa di te, ma figurati se tu gridi Dio si occupa di te, ma quando mai? E perché dovrebbe ascoltare te e non gli altri? E tutti questi ragionamenti che fa il mondo. Devi gridare più forte, Gesù abbi pietà di me, punta verso Gesù. Innalza la tua preghiera, il tuo grido, la tua invocazione a Gesù, perché è Lui la soluzione. Il mondo ti sgrida, ma sappi che Gesù non ti sgrida. Il mondo ti sgrida, e invece Gesù ti chiama. Quindi funziona. Funziona quando gridi più forte. Amen. Devi gridare più forte della tua condizione. Lui non lo sapeva, era la sua ultima occasione. Gesù non sarebbe mai più tornato per quella strada. Sai, perché a volte noi nella nostra mente pensiamo, vabbè, ma se io non accetto il Signore oggi, se io non grido al Signore oggi, se io non faccio pace con Dio oggi, se io non chiedo a Dio oggi, lo farò domani, vero? A volte c'è questo pensiero di rimandare. Ma chi te lo dice che avrai un'altra occasione? Chi te lo dice che avrai un'altra opportunità? Per Bartimeo era l'unica e l'ultima occasione e lui l'ha colta. Ma ha dovuto superare prima di tutto la sua condizione. Era abituato ad essere trattato male. Non è come oggi che c'è pietà per il anche la gente normale c'ha pietà delle condizioni, diciamo, più difficoltose, più tristi, no? Ma all'epoca no, perché li consideravano maledetti da Dio. Quindi non c'era pietà. In realtà erano un fastidio. Tutte le persone povere e tutte le persone emarginate venivano viste come persone, sebbene la parola di Dio dicesse ama il tuo prossimo come te stesso, sebbene la parola di Dio dicesse ricordati dell'orfano, della vedova, dello straniero, ma la mentalità dell'epoca era una mentalità molto egoista. Ma sai che succede quando tu gridi più forte? Più forte dell'insensibilità della gente intorno a te? Che Gesù ti sente. Ma devo gridare veramente più forte perché Gesù non mi sente, altrimenti. Ora, questo gridare più forte significa che tu devi avere un'energia, una tenacia, un'insistenza. Non ti devi fermare nella tua preghiera. Perché se ti fermi nella tua preghiera, Gesù passa. E tu rimani lì. Ma lui gridava più forte. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si ferma. E dice, chiamatelo. Non dice sgridatelo. Chiamatelo. E allora chiamarono il cieco dicendogli coraggio, alzati, egli ti chiama. Ora, qui c'è ancora un po' di insensibilità da parte delle persone. Alzati, ti sta chiamando. Sì, ma io sono cieco. Dov'è Gesù? Chi mi ci porta da Gesù? Chi mi ci porta da Gesù? È interessante perché nel Vangelo di Luca è scritto conducetemelo. Gesù dice, non solo chiamatelo, conducetemelo. Cioè Gesù si preoccupa che qualcuno che ci vede vada dal cieco, lo prenda e lo conduca da Gesù. È interessante questo. Lui era tutto buio, era cieco, non vedeva, non sapeva qual era la direzione, ma lui si alza in piedi e dice, gettò via il mantello, balzò in piedi. Perché getti via il mantello? Adesso forse c'è il caldo? No, non credo, perché siamo sotto la Pasqua giudaica, probabilmente il mantello serviva, oltre che era il suo mantello, il suo distintivo di riconoscimento, perché i ciechi che mendicavano vestivano questi mantelli che li rendevano riconoscibili in qualche maniera. Cioè quello è un povero mendicante cieco, è proprio un cieco per davvero quello, ecco, chiede l'elemosina, ma guardate, non sta fingendo come fanno alcuni oggi, no? Che fanno finta di... No, lui proprio veramente è un mendicante. Ma lui getta via il mantello, perché non ne avrà più bisogno. Questa è fede, no? Non ne avrò più bisogno, perché Gesù mi ha chiamato. Gloria a Dio. Balzò in piedi e venne da Gesù. E, come abbiamo detto nel Vangelo di Luca, qualcuno lo conduce da Gesù. Qualcuno cui Gesù ha comandato di andare a prenderlo. Ve lo voglio leggere da Luca 18:40. Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui. Qualcuno ha ascoltato questo comando di Gesù, è andato dal cieco, gli ha detto: ti porto da Gesù, vieni che ti porto da Gesù. Io non ci vedo, non so come fare. Non ti preoccupare, io ci vedo, ti porto io da Gesù. Fratelli, noi siamo chiamati a portare dei ciechi a Gesù. Gesù ci comanda di condurre dei ciechi a Lui. Perché noi prima eravamo ciechi, ma adesso ci vediamo per la grazia di Dio, perché il Signore ci ha aperto gli occhi, vero? E Gesù ci ha dato un comandamento: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. È la stessa cosa di questo episodio. Gesù ci comanda di condurgli persone cieche, che non vedono la grazia di Dio. Noi dobbiamo essere gli strumenti che portiamo a Gesù i ciechi, perché come noi possano recuperare la vista e vedere la grazia di Dio. Arriva da Gesù e Gesù gli fa una domanda: ma cosa vuoi che io ti faccia? Ma scusa, Gesù, lo vedi? Io non ci vedo, mi hanno portato qua da te. Poteva anche dire il cieco: ma Signore, tu sei il figlio di Davide, non sai che cosa... Non ti preoccupare, quando Gesù ti fa una domanda, rispondi. Che cosa vuoi che io ti faccia? Rispondi. Non ti mettere lì a arzigogolare in automatico: ma il Signore lo sa di quello che ho bisogno, no? Ma Dio non lo sa di quello... di che cosa ho bisogno io? Ma non lo sa quanto ho pregato, che è un anno che sto pregando per questa cosa? Che è una vita che sto pregando per questa cosa? E me lo domanda ancora. Ma tu rispondigli quando Gesù ti fa una domanda, rispondigli. Che cosa vuoi che io ti faccia? Anche stasera, rispondigli al Signore. Che cosa vuoi che il Signore fa per te? Ma gliel'ho detto tante volte. Che cosa vuoi che il Signore faccia per te? Diglielo! E tu rimani così, ma non lo so. Cosa gli chiedo al Signore adesso? Ma il cieco lo sapeva bene quello che voleva. Era una vita che lui stava lì a fare il mendicante, che era cieco. Era una vita. Rabbunì, maestro, che io recuperi la vista. Chiedi quello che vuoi. Chiedi quello che vuoi. Lo ripeto. Chiedi quello che vuoi. Chiedilo al Signore. E Gesù, ancora una volta, no? Prima fa una domanda scontata e poi dà una risposta che non c'entra niente col problema. Maestro, che io recuperi la vista. Allora, recupera la vista. No, non gli ha detto recupera la vista. Va, la tua fede ti ha salvato. Ma cosa c'entra? Ma io sono cieco. Sai, a volte il Signore mette l'enfasi sulle cose che noi reputiamo meno importanti e che sono quelle veramente importanti. Perché la cosa più importante che tu devi avere stasera non è la tua guarigione, la tua liberazione, il tuo miracolo che stai chiedendo.
tu devi avere la fede che ti salva. E quando hai la fede che ti salva, poi dopo cominciano a venire tutti i miracoli. Va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista. Cioè la sua preghiera viene esaudita con una risposta di Gesù che sembra mirare in un'altra direzione. La tua fede ti ha salvato, Signore, ma... E in quell'istante recupera la vista. Cos'è più importante, fratello, sorella? La tua fede che ti ha salvato o il miracolo che stai chiedendo al Signore? Perché per te deve essere più importante la tua fede che ti ha salvato. E quando tu realizzi la fede che ti ha salvato, arriva il miracolo del Signore, arriva la risposta di Dio. In quell'istante egli recuperò la vista e lo seguiva per la via. Ma qui mi piace di più la precisazione di Luca. Lo seguiva per la via, ma non soltanto lo seguiva per la via, lo seguiva glorificando Dio. E tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. Il suo grido prima era: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E adesso è diventato: gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria al Signore, Gesù mi ha guarito. E benediceva il Signore. E tutta la folla, che prima lo sgridava, si unì a quella lode, glorificava Dio. Perché quando tu impari a gridare al Signore per i problemi, devi imparare pure a gridare al Signore nella lode. Devi imparare a lodare il Signore a voce alta. Perché a volte noi siamo credenti un po' silenziosi. Dio ci ha liberati dalla religiosità silenziosa, dove non dite una parola, tu entri in questi monumenti e il silenzio regna, e se tu dici, fai solamente uno scricchiolio, senti un eco. Luoghi di silenzio dove non c'è ombra di lode a Dio. Ma il Signore ci ha salvati per glorificarlo. E diamo gloria a Dio, fratelli, sorelle. Ma io lodo il Signore, lo lodo nella mia mente. Guarda, se Bartimeo avesse invocato Gesù nella sua mente, Gesù era passato, se n'era andato a Gerusalemme. Ma il Signore lo sa. Ma il Signore mi ascolta pure se prego con la mente, certo. Ma se Dio ti ha dato la bocca, non te l'ha data solamente per dire, scusate, parole oziose. Dio ci ha dato la bocca prima di tutto per glorificarlo. Lodate Dio. Lodate il Signore. Quante volte c'è questa espressione nei salmi: io loderò il Signore, alzerò le mie mani, alzerò la mia voce, griderò al Signore, invocherò il Signore, cioè con gran voce, io loderò. E lui lo seguiva per la via glorificando Dio. Allora questa sera grida più forte. grida più forte. Ti sgridano, le circostanze ti opprimono, la tua fede sta venendo meno, non vedi più nulla, c'è buio, tenebre. Gesù sta passando, grida più forte. Chiniamo il capo, preghiamo. Alleluia.